Quando invece spieghiamo velocemente il medley, in cosa consiste e come
Ah, ok,
funziona?
medley. Allora, il medley è un insieme di, diciamo, prove diverse, o comunque, allora, ti faccio un esempio. Io in gara ho un medley di dumbbell, ok? Il dumbbell, per chi non sapesse, è il manubrione che si solleva con un braccio solo. E il medley di dumbbell, nella gara è 3 ripetizioni con 50 kg, 2 ripetizioni con 60 kg, una ripetizione con 70 kg, entro 60 secondi, diciamo, vince chi fa tutto o chi lo fa più velocemente. Questo è un medley, cioè un medley di overhead. Lo stesso può essere un medley con un axel, un log, un bilanciere normale, con pesi diversi, per esempio, che ne so, medley 60, 70, 80, 90, 100 di log. Chi riesce a fare tutto più velocemente vince. Questo può essere sia di overhead che anche di stacco. Di squat è difficile fare il medley, di stacco, quindi si vede spesso, soprattutto in Strongman Corporation, il medley di stacco, dove più che medley in questo caso è un ladder, cioè si parte da un peso minore e si arriva a un peso maggiore. Il medley più comunemente è inteso come una prova di trasporto, ok? Dove si portano vari oggetti di diverso tipo, oppure una prova di trasporto multiplo, quindi magari yoke into a frame, quindi viene fatto uno yoke, quindi non so, 15 metri di yoke, ti fermi, ti giri, prendi il frame, 15 metri di frame. Questo è un medley, quindi prove più composte che richiedono comunque una programmazione e diciamo una capacità di gestire le prove abbastanza elevata. Questo sicuramente non è qualcosa che riguarda, per esempio, i rookie, cioè sono i pro che
Ok.
fanno queste prove. Nei rookie non ci sono. Se uno va a vedere il regolamento, diciamo, della FISMAN, andrà a vedere che ci sono delle prove che sono permesse per i rookie e altre che sono per i pro. E questa distinzione è perché, giustamente, che ne so, yoke into frame, avere un yoke, avere un frame, non è facile. Oppure, per esempio, ci sono delle ditte che fanno dei 3 in 1, quindi 3 oggetti in 1, quindi con un'unica spesa hai uno yoke, dei farmer e un frame, ma sono 3 insieme, cioè non puoi utilizzare lo yoke e poi fare il frame, cioè dovessi smontarlo, non puoi farlo. O sicuramente lo puoi fare, ma non allenarli simultaneamente, che comunque da un punto di vista di sviluppare la capacità tecnica e le skill specifiche per quella prova è quasi necessario. Molto difficile, perché pochi ce l'hanno, ma se si può si deve fare, insomma. Quindi sì, il medley è molto interessante come prova. Ti farò sapere come andrà il mio, diciamo che è interessante, molto interessante, sì.
Ma quindi voi non avete una settimana, 2 settimane di preavviso, vi dicono questi saranno gli esercizi da gara e voi vi cercate di adattare almeno con i quadrigli più bassi per evitare di cuocersi?
Allora, il preavviso si viene dato quando mi sono iscritto all'Arnold, dopo mi sembra 1 o 2 settimane, sono stati dati gli esercizi. Anche perché sono 6 prove, quindi 3 la mattina e 3 pomeriggio, quindi c'è tanto da fare. E solitamente diciamo che uno o 2 mesi prima magari può essere, diciamo, può avere senso che vengano date le prove. Ma come dice Rob Kearney, che è un nome molto forte, fra l'altro, lui ha fatto meno 90, meno 105, poi è salito in Open. Ed è uno dei pochi pro strongman che pesa comunque 135 kg a 1,75 m e splitta veramente il log, cioè è molto molto tecnico a questo punto di vista, perché non riuscirebbe a prendere il gap di forza. E ha detto che secondo lui è sbagliato dare troppo preavviso, perché se no, per esempio, World Strongest Man, l'uomo più forte del mondo, tu non diventi l'uomo più forte del mondo, tu diventi l'uomo più forte del mondo a fare quelle prove. Quindi diciamo che è vero il preavviso, ma comunque tu devi essere sempre pronto, devi essere sempre capace di riuscire a fare tutto. Tu devi essere forte. Poi la forza si adatterà cioè andrai a fare una specificazione, cioè a specializzarti, specializzazione su determinati eventi, ma la forza di base ci deve essere. È per questo che comunque si usa comunque tanto, tanto, diciamo, tanto background di powerlifting, perché comunque la forza di base la sviluppi con magari squat, stacco, anche panca. Ora in Strongman si utilizzano magari varianti di panca, però la forza di base è molto molto importante. E in più non tutti possono accedere, come si diceva prima, a tutti, diciamo, gli esercizi, e non sempre. Cioè, magari molto anticamente c'era la programmazione Strongman era una settimana di programmazione normale, stile power building quasi, ok? Quindi più PL e un po' di bodybuilding. Il sabato event day, perché? Perché andavi alla palestra Strongman, dove c'era tutto, o comunque al garage dove c'era tutta la roba messa lì, e facevi gli eventi per la gara. E ovviamente, se una possibilità, è meglio che li spalmi durante la settimana. Quindi, però, sì, cioè, si cerca di avere un po' di preavviso. E ovviamente c'è una fase, appunto, di tapering, tapering, almeno così dicono nel powerlifting, una fase, diciamo, di scarico pre-gara, ovviamente scarico attivo, che deve comunque essere precedente alla gara stessa, perché non può arrivare a fare il 90% del massimale 2 giorni prima e poi andare a fare la gara. Lo fanno solo nei weightlifting, ma è un gesto molto molto tecnico. Io credo che un powerlifter che fa il 90% del massimale di panca arriva in gara, non so se chiude il 100%, non lo so, forse chiude, forse lo chiude.
Nessuno penso farebbe una cosa del genere, perché sarebbe un po' andarsene a cercare. E la cosa che mi viene in mente però è quanto, sempre riferendomi agli esercizi, no? Si parlava prima dello yoke, trasporto yoke. Poi arrivi in gara e ti trovi in Italia il car walk con la 600. Quindi, e lì ti cambia, perché dice un trasporto. È un trasporto sempre che dovrebbe essere classico, no? Però già quell'oscillazione della macchina, vedevo molti, perché ho visto le varie dirette, le ho seguite tutte,
Sì.
delle gare, vedevo molti che si trovavano un po' in panico, quando c'era poi, ora non ricordo il nome.
Allora, ti posso svelare un segreto?
Sì.
Che poi io sbagliavo nelle scarpe.
Ok.
Cioè, molti sbagliavano il tipo di scarpa, cioè mettono una scarpa troppo morbida su una prova del genere, è sbagliato, perché comunque ti dà instabilità alla pianta del piede. Questo è una parte, una componente, non è solo quello, ovviamente, però è una cosa che può andare a influire, cioè anche la calzatura comunque influisce. Comunque sì, non è la stessa cosa, cioè tu più o meno ti alleni, ma alla fine la prova non sarà quella. Se sei forte riesci comunque a gestirla più o meno. Se sei al limite, quindi se devi fare, che ne so, 350 di cinquino, no? Quello che c'è in Italia, e tu hai fatto 350 di yoke molto tirati, non c'è molto margine. E poi c'è appunto un discorso tecnico, cioè riuscire ecco, più che tecnico è un discorso di intelligenza agonistica. Ci sono degli atleti che sono molto intelligenti, che riescono molto ad adattarsi alle prove, e questo è molto importante nello strongman. Gli atleti invece che hanno una fisicità funzionale, quindi non riescono, e quindi performano molto male, molto sotto magari il loro potenziale, perché non si adattano. E questa intelligenza agonistica ti permette di riuscirti ad adattare nella prova. Il car walk non è così diverso da uno yoke, anzi, in realtà ti mette in una posizione migliore. Se riesci a stabilizzare la macchina, ti mette in una posizione migliore per camminare, perché è come posizione di una è più facile. Se tu in uno squat, diciamo mid bar più che high bar, in uno squat mid bar cerchi di stare dritto, comunque ti pesa molto sulle mani, cioè è molto più fastidioso. Quindi a livello di posizionamento il car walk è più semplice, a livello di camminata no, è molto più instabile se non lo sai stabilizzare, e la stabilità in tutte le prove, nello squat, nel powerlifting, ma anche nella semplice panca, cioè non riuscire a piantarsi, essere bene stabile con le scapole o stabile sulla panca, non ti permette di fare una panca sicuramente solida.
Sì,
Cioè,
sicuramente.
è una cosa fondamentale nello strongman, in quasi tutti gli eventi.
Una cosa che ci tenevo a dire che ci siamo dimenticati prima è che nello strongman non funziona come nel PL a chi alza di più, ma funziona a punti. Quindi la gara la vince chi alla fine totalizza più punti.
In realtà nello strongman funziona, sì, allora, di base funziona a punti, e questo sì, assolutamente. Quindi vince chi totalizza più punti. Per i singoli eventi ci possono essere le varianti, quindi può essere sia un full rep, ok, quindi massime ripetizioni con un determinato peso in un determinato lasso di tempo, ok? In Italia sono 75 secondi, mentre per esempio all'Arnold sono 60, ok? Oppure può essere un four max, ok? Oppure, come fra l'altro vediamo qui dietro, nel WSM del 2020 c'è stato una LAD di log, quindi praticamente andiamo a fare il log a salire, e quindi non è è diciamo il massimo peso, cioè è sia ripetizioni che peso, quindi tu fai più ripetizioni, ma anche sali di peso durante, diciamo, l'esercizio. Come si vede, vabbè, si vede in piccolo, però sono 5 log, e uno deve cercare di farli più log possibili in minor tempo possibile. Quindi vincerà quello che ne farà 5 in minor tempo, oppure più log possibili, cioè quello che ne fa 5, se tutti ne fanno 4, quello ci può mettere anche 59,9 secondi, vince lui. Quelli che ne hanno fatti 4 andranno a livello di tempo a splittarsi i punti, ok? E nella classifica. Quindi questi sono a livello di soprattutto di esercizi statici, come funziona, quindi for rep o for max. Nei trasporti invece è for distance, cioè massima distanza, eventualmente c'è, cioè massima distanza che riesce a percorrere. Ma soprattutto for time, quindi 15 metri più 15 metri in Italia, minor tempo possibile. Quindi chi ci mette meno tempo vince. Quindi queste sono diciamo, le varie, poi ce ne sono molte altre in realtà, le varie tipologie di prove che ci possono essere in Italia. Sì, il PL è semplicemente un massimo peso sulle tre ripetizioni, quindi anche il tipo di condizionamento e di lavoro che viene fatto è anche diverso.
Sì, ho detto questa cosa perché non è raro vedere in competizione magari atleti che sanno che il loro punto forte, come magari si vede lì, non è il log, e allora preferiscono fare nel minor tempo possibile 3 log, sanno che quello era il loro massimo, non vanno a bruciarsi perché, come diciamo, abbiamo altre parti della gara che sono comunque importanti e magari possono spingere molto di più e lì arrivare in classifica più alta, e quindi abbandonano in maniera molto fresca quella fase della gara per poi procedere in alto, quindi non è una cosa strana da vedere.
Sì, allora, nello strongman è importante dire che lo strongman non vince l'atleta più forte in una prova, e sicuramente vince l'atleta più forte in tutte le prove, cioè nel senso, se sei forte in tutte ovviamente vinci, ma questo è. Ma vince l'atleta più consistente, cioè quello che in tutte le prove riesce a accumulare un punteggio maggiore. Quindi non devi per forza arrivare primo in tutte le prove, ovviamente se lo fai vinci, ma riuscire a stare nella parte alta della classifica e sperare che alcune persone, per esempio, in alcune prove vadano molto in basso. Per esempio, aspettando il suo grande ritorno di Kliszkowski, ok, il ragazzo polacco veramente, veramente forte. Lui adesso sta piano piano riprendendo il gap. Era molto debole nello stacco, molto debole, cioè parliamo praticamente di 400 kg di stacco, ma rispetto a un livello, diciamo, del WSM era basso, no? Se pensiamo a un Thor che ha chiuso 501 e Diol ha chiuso 500 e Dior fece 470 durante il WSM con un Axel Bar. Quindi io credo che quello sia stato forse lo stacco più assurdo che abbia mai visto, perché durante una competizione, quindi è come se uno facesse 500 kg, ma di stacco, ma dopo aver fatto tre prove di squat, tre prove di panca e altre 2 prove di stacco. No, quindi è diverso, cioè fare una single lift, cioè una gara single lift, o fare una completa non è la stessa cosa. Quindi assolutamente, cioè bisogna essere più consistenti. Lui nello stacco perdeva molto, molto, molti punti e non riusciva mai ad arrivare al top e a vincere. Nelle gare dove invece lo stacco non c'era, è riuscito a performare meglio. O comunque quando ha ripreso il gap nel 2020, se non sbaglio, quando ha preso il gap nell'anno Classic, dove è andato anche Alessandro Castelli, fra l'altro, quell'anno lì c'è stata la battaglia tra lui, Martins e Thor. Poi Thor ovviamente ha avuto la meglio perché era proprio al top della forma, era veramente un vitello umano, insomma.
Per esempio, era fortissimo nei trasporti quando si è fatto il trasporto di salita.
Timber
Sì, che era in 23 secondi, se non erro, tipo una cosa
Kelly è
assurda.
abbastanza allucinante come cosa, sì. 400 kg in 23 secondi è una cosa molto molto allucinante, soprattutto per la tranquillità di presa che aveva, cioè non ha avuto nessun esito. E la cosa che va fatto, non va presa la prova e vista la prova insieme, cioè da sola, ma invece contestualizzata con tutte le prove degli altri atleti, cioè vedere la differenza. Perché è un qualcosa che può sembrare normale visto così, se invece è rapportato a quello che è livello generale, è molto molto spaventoso, sì,
Sì.
devo dire.
E ritornando anche al discorso delle fascette, è questo. La presa la testiamo nei farmer
Sì,
e
esatto.
invece nello
Quello là
stacco
nel
ci interessa la
Farmers,
forza.
nel frame, in altre prove che, per esempio, nell'Hercules Hold o in altri tipi di hold, nel car hold, cioè dove proprio cioè la skill che viene richiesta nella prova è una forza di presa nelle mani, cioè di tenuta statica delle mani, riuscire a tenere per più tempo possibile la maniglia, per evitare che ovviamente si apra. Quando si apre, tu hai perso. Finisce il tempo, si stoppa e quello è il tempo che hai fatto. Nei farmer o nel frame, lo stesso, è una prova di trasporto, quindi è un trasporto, ma c'è anche una componente statica di presa che tu devi mantenere per tutto il trasporto, perché se tu non la mantieni, l'implemento, cioè l'oggetto, ti cade, dovevi riprenderlo, ritirarlo su e ricontinuare. Quindi questa è una componente molto fondamentale nello strongman, la presa, però non in quello che conosciamo noi solitamente, che è lo stacco, ma in altre prove. Anzi, c'è anche da dire che molti nello stacco utilizzano la hook grip, no? Che quindi ti permette di mettere il pollice sotto le altre dita. Si fa anche nello strongman, ma è un pochino più complicato perché a volte le maniere non ti permettono di farlo. Quindi in realtà è una presa, sì, cioè il hook grip ti aiuta molto a mantenere il bilanciere. Cioè la differenza tra uno stacco in hook grip e una doppia prona, c'è una grossa differenza. Ci sono atleti che sono molto forti anche in doppia prona. C'è chi fa quasi 400 in doppia prona, ma l'hook grip sicuramente ti aiuta.
Sì, anche se l'hook grip devi essere secondo me predisposto geneticamente perché la puoi allenare quanto vuoi, ma se non hai le mani abbastanza grandi da inserire il pollice ed incastrarlo bene, non risulterà mai. Cioè, ne ho visti veramente pochi di atleti veramente performanti con la hook. Infatti, c'è alcune scuole pensiero che dicono perché utilizzare la hook e cuocerti il pollice rischiando di strapparlo quando poi vai di mista e via. Dice, c'è, ruota il bilanciere. Perché il problema principale della vista è quello, che ruota il
Sì,
bilanciere,
sì, sì.
però alla fine se sei ben allenato dovresti
Beh,
riuscire ad ovviare.
c'è un discorso di adattamento progressivo. Non è che uno prende e tira il massimale dal nulla, tira il massimale con lo grip. Se veramente il pollice rimane lì, se sarebbe divertente da vedere, sinceramente. È un po' cringe, ma divertente. Però sicuramente, beh, io sono poco fan della mista per un discorso di bicipite, perché comunque ti può andare a stressare il bicipite per questa motivazione qua. Però nel powerlifting fai solo quello, non vai a fare altre prove strongman, quindi bisogna contestualizzare.
Io ho provato a utilizzare la grip ed ero bassissimo, quindi si parlava di un 75-80% di stacco, quindi carica facilissimi, però la hook l'ho abbandonata subito perché il dolore era assurdo, soprattutto perché nel pollice, esattamente dove va ad incastrarsi con la zirinatura, mi hanno dato 4 punti con un taglio, quindi appena lo poggiavo era
Beh, lì
fastidiosissimo.
magari a livello proprio nervoso hai
Più sensibile.
un punto a stringere. Comunque nulla è fondamentale, nel senso se puoi aggirare il problema perché doverlo fare. Quello sicuramente, cioè bisogna sempre cercare di... È come l'Axel, ok, Axel Clean and Press. L'Axel è un bilanciere, per chi non lo sapesse, ora magari molti lo sanno, è un bilanciere non troppo raro, si utilizza anche nel CrossFit, anche se è più piccolo di solito. Nello strongman è 2,20 m, addirittura 2,40 m, che ha un diametro di 5 cm, quindi non come un 29 mm, un 27 mm, insomma, da CrossFit o 29 da powerlifting. E quindi la presa doppia prona è molto difficile. Cioè, riuscire a fare un carico alto con la doppia prona non è facile. Oddio, io ho visto gente settimana scorsa fare 130 in doppia prona, clean and press, intendo. Però, detto ciò, lì si utilizza la mista, perché a un certo punto è necessario cambiare presa perché è impossibile riuscire a fare dei carichi, o se pur di riuscire a fare un carico che comunque devi portare sopra la testa, è necessario invertire la presa per riuscire a completare l'alzata. Quindi, diciamo, la necessità virtù.